Entriamo sui temi della politica regionale che domani si troverà ad affrontare in aula, in consiglio, il tema appunto della moratoria contro gli insediamenti eolici fotovoltaici in Sardegna. Abbiamo al telefono Francesco Agus, progressisti, buongiorno, bentornato.
Buongiorno.
Buongiorno Francesco.
Allora, domani sarete sotto assedio perché in concomitanza c'è anche questa convocazione dei comitati, quindi ci immaginiamo via Roma tra transenne e picchetti e striscioni sarà un bel caos anche riuscire a raggiungere l'aula banalmente.
Io penso che la squadra sia la stessa, nel senso che tanto chi sarà fuori dal Consiglio regionale quanto il Consiglio regionale remerà nella stessa direzione. Possono essere idee diverse sul come affrontare le questioni, su quale soluzioni trovare, però ad oggi non ho visto da nessuna parte la certezza rispetto a uno strumento piuttosto che un altro. Quindi c'è una situazione che è problematica e che conosciamo, che è figlia anche dell'essersi quasi dimenticati del tema per oltre un anno e più, perché
sì,
moratoria si discuteva anche...
Perché se questi progetti hanno camminato, nel senso, se è possibile che qualcuno abbia presentato un progetto per mettere le pale a fianco a Sosenatos, per dire, oggi è una delle notizie di cui abbiamo parlato in rassegna stampa, e questo progetto non è stato immediatamente stracciato, vuol dire che insomma è camminato negli uffici, vuol dire che per un anno non c'è stato nessuno
che lo ha fermato.
Diversi accessi agli atti e diverse interrogazioni sull'installazione da parte di una multinazionale danese di impianti per centinaia di campi da calcio 3 anni e mezzo fa. Quindi non parliamo di qualcosa che nasce oggi, è qualcosa che è stata lasciata marcire nell'indifferenza e che oggi ha creato una situazione surreale oltre che drammatica. Surreale perché rischiamo di autorizzare progetti, cioè rischiano di essere autorizzati progetti per 69 gigawatt a fronte di una capacità di esportazione estremamente limitata.
Certo. Cioè, ammesso che ci interessi esportarla, perché poi voglio dire, non è detto che noi dobbiamo diventare una piattaforma di produzione di energia da esportare.
Più che altro quello sarebbe un destino infausto per la Sardegna, ma anche se quello fosse auspicabile, non sarebbe possibile, ragioni ovvie, tant'è che anche l'ultima direttiva, quella che sarà in vigore, direttiva dell'Unione Europea, che sarà in vigore dal 1 luglio, considera anche al fine di concedere i certificati verdi, che sono il vero fulcro del tema, e la capacità reale di essere attaccati alla rete, cioè la possibilità di distribuire quell'energia, perché in fin dei conti anche quei progetti devono avere un'utilità. Se l'utilità non c'è, ed è evidente, perché quell'energia non la consumiamo e non la possiamo esportare, che senso ha autorizzare quei progetti? È pure semplice speculazione, cioè quei certificati servono alle industrie per procedere allo spostamento di produzione dall'energia inquinante a quella meno inquinante,
dalle fonti tradizionali.
Però in questo caso è ovvio che si parla di qualcosa che non ci sarà mai, seppure semplice speculazione, ed è per questo che bisogna trovare qualunque strumento.
Intanto la moratoria passerà, no? Immagina che passerà, diciamo, senza intoppi.
Oggi abbiamo un vertice di maggioranza alle 14
per blindarla e farla andare avanti.
Ci siano problemi poi ovviamente se l'opposizione ha delle proposte e dei ragionamenti da portare anche all'attenzione dell'Aula, io credo che non ci possano essere preconcetti, cioè si deve discutere con tutti e di tutto, però appunto io penso che lo strumento passerà e verrà approvato dall'Aula.
Ecco, allora archiviamo il tema energia e passiamo a un altro tema dolente che tra l'altro Francesco Agus conosce molto bene perché si è occupato direttamente e a lungo, ed è il tema della sanità. Anche qua devo dire che non registriamo grandi passi avanti in questi mesi. Noi ci aspettavamo quel famoso cambio di passo, qualche iniziativa forte che riuscisse a dare il segno ai cittadini di un cambiamento nella governance della sanità sarda. Non c'è stato fino adesso. Non so se lei concorda con noi, ma insomma non l'abbiamo visto.
Lo ha detto anche un esponente importante.
Sì, a parte che l'ha detto un vostro rappresentante.
Autorevole, che non parlava a titolo personale.
Ecco, però
io vorrei anche evitare di derubricare quel tipo di
intervento, sì.
Che tra l'altro nasce da un documento approvato dalla nostra assemblea interna dei progressisti, e che è semplicemente figlio della grande preoccupazione che abbiamo in un periodo che non è normale, perché tutti i problemi che vediamo in sanità tenderanno a peggiorare nei prossimi mesi.
Ma certo, quello che abbiamo detto, stanno arrivando qualche milione di persone in più in Sardegna nei prossimi mesi.
Ai vostri microfoni abbiamo parlato del problema dell'estate dal mese di gennaio.
Esatto.
Perché diverse volte abbiamo ricordato questo tema, che adesso iniziano i mesi dove i medici giustamente vanno in ferie. Siamo in una situazione in cui aumentano i pazienti potenziali per i flussi turistici, o ci prepariamo oppure quello rischia di diventare un problema.
Se
oggi le code al pronto soccorso sono di 9 ore, diventano di 15. Se oggi le attese per la traumatologia sono di 15 giorni, diventano di un mese. Quindi questo è quello che abbiamo cercato di segnalare. Ecco, le cose non sono cambiate. Cioè, quello che voglio che sia chiaro è che nessuno di noi esagerava quando qualche mese fa denunciava una situazione grave in sanità.
Sì.
Cioè, non era strumentalizzazione politica, non era un'esagerazione per motivi elettorali, no, anzi, erano dati quelli che fornivamo anche all'opinione pubblica, estremamente edulcorati, perché la situazione in alcune realtà è molto peggiore di quello che sembra. Impone delle azioni immediate, almeno su tre grandi fronti, che sono quelli più scottanti.
Però abbiamo un assessore che ormai è in carica da tre mesi forse abbondanti, e ancora non capiamo in che direzione si stia muovendo l'amministrazione.
Voi l'avete capito?
Noi proprio per questo abbiamo chiesto la convocazione di una riunione di maggioranza, non di qualcosa di rivoluzionario, una riunione dove sottoporre anche alcune soluzioni che abbiamo individuato per quelle criticità più scottanti, cioè lista d'attesa, cura delle cronicità e presa in carico dei pazienti, che sta diventando oggi il vero problema, e crisi del pronto soccorso.
E la riunione ci sarà?
Io spero di sì, nel senso che lo spero per tutti.
Ma l'avete calendarizzata o l'avete soltanto chiesto?
Noi attendiamo che la Presidente della Regione la calendarizzi.
Okay.
Ora si parla dei commissariamenti delle ASL, è qualcosa che non solo non ci scandalizza, ma che io considero auspicabile. E detto questo, nella fase intermedia, in cui le ASL non sono ancora state commissariate o ancora non sono oggetto di una mini riforma che può garantirne anche il commissariamento, ecco, in quella fase intermedia non possono rimanere senza indirizzi.
Certo.
Perché qualcosa si deve fare anche in questa fase. Non possiamo aspettare i commissariamenti, perché i commissariamenti verosimilmente saranno possibili soltanto dopo l'estate. E l'estate, come ho già detto, è un problema.
Spieghiamo agli ascoltatori, ma anche al sottoscritto, perché c'è questa necessità di commissariare le ASL?
Le ASL sono guidate nella totalità dei casi da manager nominati
dal centrodestra. Sì.
È qualcosa che il centrodestra, per capirci, ha fatto a pochi mesi dopo il suo insediamento,
sì,
e che aveva fatto anche 10 anni fa. In alcuni casi parliamo di manager che hanno ben lavorato, in altri casi parliamo di manager che sono stati complici del disastro.
E non basta nominare dei nuovi manager e sostituire quelli che non vanno, bisogna fare questo passaggio intermedio del commissariamento.
Ci sono dei limiti legislativi,
okay,
per cui quelli sono comunque degli incarichi di tipo tecnico, e non è possibile provvedere allo spoil system come avviene per esempio per i direttori generali della
professora. Infatti
i giornali in questi giorni hanno anche spiegato questa differenza, anche con una discreta precisione. Io non mi scandalizzo rispetto al fatto che il Consiglio regionale legiferi e decida di commissariare. Poi dico anche che ci sono alcune vicende molto urgenti, per esempio il fatto che il microcittemico vada riportato in seno all'Arna Sbrozzu, anche questo è un tema che è stato oggetto di più.
Io mi sarei aspettato che avvenisse il giorno dopo le elezioni,
o
comunque dopo la nomina del nuovo assessore.
Io non aspetterei altro tempo.
Esatto.
Perché non è che il problema degli anestesisti che seguono i bambini, i pazienti oncologici e sia stato risolto. Non è risolto, anzi è addirittura peggiorato, anche per colpe evidenti della governance del Brozzo, perché voglio dire anche questo, non mi piace lasciare che le cose vengano lasciarle tra le righe, preferisco essere chiaro anche su questo. Ecco, se non capisco in questo caso cosa si stia aspettando, perché quella è una legge che a mio giudizio è necessario portare subito. Questi sono un po' di temi che abbiamo oggi sul tavolo e che secondo me devono essere chiariti in una riunione di maggioranza che deve dettare la linea per i prossimi mesi.
Giovanni, ti viene in mente qualche altro tema?
No, stai pensando tanti. No, io mi ricordo che forse poco dopo le elezioni, quando la giunta era già insediata, avevamo chiesto proprio a Francesco Acus se avesse avuto modo di parlare con l'assessore e ci aveva raccontato che ancora no. Quindi io rifaccio la domanda: al di là di questo vertice incontro di maggioranza, nel frattempo un dialogo tra di voi, immagino di capire, viste le posizioni espresse anche da Luciano Uras pubblicamente sui giornali, non è avvenuto.
No,
cioè nei corridoi non vi siete visti sostanzialmente.
No, abbiamo avuto diversi scambi di vedute, sia in commissione, sia appunto in assessorato e anche in modo formale, perché la commissione si è riunita formalmente, abbiamo anche celebrato una riunione di coalizione con l'assessore, molto lunga e intensa. E il problema e il suggerimento che abbiamo dato e che continuiamo a dare all'assessore è di ragionare non per mesi ma per settimane e giorni. Cioè ci sono alcune azioni che non sono più rimandabili, ad esempio pensare, questo avendoglielo detto in tutte le sedi posso permettermi anche di dirlo pubblicamente, è inutile reiterare la scelta di affidare il pronto soccorso ai medici in affitto, che si sono rivelati un esperimento fallimentare e nocivo per il sistema, perché sono diventati un disincentivo al lavoro nel sistema pubblico. Avrei preferito e avrei consigliato di evitare quel sistema e trovare altri modi per convincere i medici a presidiare il pronto soccorso.
Cioè i tempi di reazione mi dice non sono esattamente quelli di Romo di Tuono, di Riva partiva prima, aveva uno scatto, lei da appassionato di calcio mi dà la ragione.
Io da appassionato di calcio sapete che appunto citare certi nomi equivale a un sacrilegio.
E tra l'altro può anche portare male, voglio dire, nel senso
è un mezzo suicidio questo. Però, aspetta, io avrei anche un'altra domandina, adesso ne approfitto, perché Paolo Manichedda, che comunque in tempi non sospetti è stato uno degli attori, credo anche insieme ai progressisti, che aveva provato ad unire, a far incontrare tutte le forze del centro-sinistra, poi a un certo punto le strade si sono divise, sostiene che alla fine dei conti nominare un assessore non sardo alla guida della sanità con tutti questi problemi, quindi con una persona che deve capire in che contesto si trova, sia stato un errore,
che non si deve far raccontare tutto, insomma,
con la luce di questi primi tre mesi e mezzo, cioè chiedo a Francesco Agus se lo ritiene anche lui un errore o comunque una scivolata in qualche modo.
L'assessore può essere di Caltanissetta, di Latina o di Oristano. Il tema non è questo, il tema sono il pacchetto di proposte che ci consente di andare avanti in questi mesi. A oggi, dall'assessorato non sono arrivate proposte convincenti, o comunque non sono arrivate proposte immediatamente operative. Il fatto che sia un assessore che ha dovuto in questo periodo imparare è secondario rispetto al fatto che alcune cose non siano state fatte. C'è la possibilità di farle ora, certo, però ora è ora, non può essere tra un mese, perché tra un mese, io penso che l'assessore, anche se appunto ha avuto poco tempo per entrare in contatto con la società sarda, è pienamente consapevole del fatto che tra un mese di sardi potenziali da curare non ne avrà 1,5 milioni, 1,6 milioni quasi, ma ne avrà 2,2 milioni.
Eh già.
Tanto è banale questa considerazione quanto è centrale in qualunque ragionamento, per cui ora è arrivato il momento in cui invece di stare a guardare la carta d'identità di chi si occupa di sanità, occorre ragionare sulle soluzioni possibili. Io spero che già in questa settimana ci sia la presentazione di alcune soluzioni.
Quindi quel famoso...
Va bene i commissariamenti, ma vanno bene anche delle direttive da dare subito alle aziende affinché si occupino di quei problemi che ho citato.
E voi avete già un pacchetto di interventi, diciamo, d'urgenza che potrebbero essere adottati immediatamente? Ma da suggerire?
Alcuni, alcuni sono stati suggeriti dagli ordini dei medici e dai sindacati. Io partirei da lì.
Li vogliamo ricordare schematicamente ai nostri ascoltatori, molto schematicamente, per titoli proprio?
In alcuni casi ci sono degli incentivi previsti dallo stesso contratto dei medici.
Sì.
Occorre metterli in campo tutti. Poi c'è la possibilità di fare un'implementazione seria tra pubblico e privato. Ci sono alcune attività, anche legate all'attività di pronto soccorso, che è possibile esternalizzare al privato.
Sì.
Mantenendo il budget inalterato o in alcuni casi modificando il budget. Forse gli operatori privati oggi sono uno strumento utile per abbattere le liste d'attesa e appunto abbattere anche l'attesa nei pronto soccorso.
Sì.
Bisogna poi evitare di creare concorrenza al sistema pubblico con i soldi del sistema pubblico, e quindi quel bando per i medici in affitto è qualcosa da superare, e magari sostituire invece con un metodo di trattamento dei codici bianchi che sia in linea con il rilancio delle guardie mediche. Cioè non ci possiamo lamentare del fatto che le guardie mediche siano deserte se poi per fare lo stesso lavoro paghiamo tre volte tanto i medici in affitto attraverso le cooperative che lavorano nei conti pronto soccorso.
Chi ci va a fare la guardia medica?
Non ci sta. Poi bisogna anche cercare di concentrare le forze. Cioè oggi noi abbiamo una marea di reparti che sono operativi sulla carta e che non hanno i numeri minimi per reggere. Dove i medici rimasti sono due o tre, è evidente che non sono in grado di reggere i turni, di consentire le ferie, e il rischio che abbiamo è che i medici e gli infermieri soprattutto si disaffezionino rispetto al sistema pubblico e quindi si dimettano. Soltanto all'ospedale Brusso negli ultimi mesi, nel 2024, si sono dimessi 8 anestesisti. O affrontiamo questi problemi partendo dal fatto che medici e infermieri non sono degli automi, oppure non recuperiamo. Cioè la domanda da farci oggi è: come facciamo a riaprire reparti che oggi sono chiusi? Se noi non riapriamo un altro reparto di ortopedia e traumatologia nel sud Sardegna, collassano quelli aperti.
Sì, sì,
perché
sì.
È ovvio che
poi si ripercuote sugli altri, certo.
Un altro consiglio che abbiamo che cercato di dare è di bloccare procedure traumatiche che stanno portando avanti le ASL. Al Brozzo è in corso una riorganizzazione delle attività chirurgiche che io rimanderei di qualche mese.
Certo.
Perché quello che sta succedendo, diciamo, non giova alle attività di urgenza, non aiuta le attività di elezione, sta creando anche traumi profondi che ledono al buon lavoro nell'ospedale. Io eviterei ora
di sovrapporre problemi a problemi, certo.
Sì, esatto, esatto. E quindi questo è il tema che abbiamo. Poi ci sono tutta una serie di altri ragionamenti che possiamo fare nel lungo periodo. Si vuole puntare a un IRCS? Sono d'accordo, come si fa a essere contrari? Però non è una cosa che aiuta oggi a curare i pazienti che non riusciamo a curare. È una cosa che avrà successo e porterà risultati tra 4-5 anni. Può essere un obiettivo di legislatura se lo decidiamo. Non è qualcosa che nel breve periodo.
Cioè, l'emorragia non la curi facendo una dieta, ci vogliono misure di emergenza, interventi di emergenza.
La preoccupazione che ho è che non c'è giorno in cui nei reparti ospedalieri sardi non mi segnalino il fatto che molti professionisti decidono di fare altro, di andare in altre regioni o di lavorare per il privato. È qualcosa che su cui si deve riflettere.
Quindi anche il primo punto all'ordine del giorno, diciamo, quello di usare quegli strumenti, quegli incentivi che sono previsti, che vengono chiesti dagli stessi, diciamo, rappresentanti della categoria, è un tema primario, perché significa dare motivazioni anche economiche a restare, no?
A me fa piacere che sia rientrata la polemica iniziale con l'ordine dei medici di Cagliari, che abbiamo avuto modo anche di audire in commissione insieme agli altri colleghi, però io partirei proprio da lì.
Certo.
Cioè oggi, se non si parte da chi tutti i giorni è impegnato nell'attività di cura, da chi dobbiamo partire? Cioè, o capiamo che quella per noi
è la risorsa più preziosa,
è un fattore infungibile,
certo.
della possibilità di curare i sardi, oppure non ne usciamo, anche perché in molti hanno denunciato e condizioni di lavoro che non sono più sopportabili, e quindi questi sono gli anni delle grandi dimissioni in tutti i campi. Hanno riguardato anche la sanità, e a volte sono state anche quasi aiutate da una visione miope che pensa che il mondo sia rimasto quello di 30 anni fa, quando era sufficiente creare alleati territoriali per far sì che i medici e gli infermieri rimanessero a lavorare in quell'ospedale per tutta la vita. Oggi chi si è specializzato in Sardegna ha uno sguardo aperto sull'Europa e sul mondo, o diamo anche qui possibilità di sbocchi professionali adeguati, oppure sarà complicato curare le persone con i medici.
Ma dovrebbe essere un posto dove tra l'altro vengono volentieri da fuori a lavorare i medici, invece facciamo scappare quelli che abbiamo qua.
Un tempo era così, anche 5 o 6 anni fa, quando si faceva un concorso all'Arna Strozzu per un primariato, si attendevano curriculum da tutta Italia. Ora questo avviene sempre meno, bisogna chiedersi perché.
Sempre interessante conversare con Francesco Agus. Purtroppo lo stiamo facendo alla fine del nostro ciclo, diciamo, di trasmissione. Andiamo anche noi un po' in vacanza, ma sono convinto che a settembre, quando torneremo, non troveremo le cose molto cambiate sul fronte della sanità. Ce l'auspichiamo, ma insomma abbiamo la sensazione che non cambieranno di molto. Ringraziamo Francesco Agus, buon lavoro per domani in Consiglio regionale e in generale per questa verifica interna alla maggioranza sul tema della sanità, che è veramente importante. Grazie,
grazie a voi.
Grazie Francesco,
grazie, alla prossima.